Desertificazione bancaria, beh, è ancora in crescita nel 2024. Sempre più italiani, sempre più noi cittadini ci troviamo, cittadini e imprese naturalmente, senza sportelli, perché nel primo trimestre 2024 cresce proprio il numero dei comuni desertificati. Già questa parola fa proprio quasi impressione, quello delle persone e delle imprese che non possono più contare su una filiale nel comune di residenza. Si rafforza solo il private banking, ma le nuove aperture sono state ricavate all'interno di filiali già esistenti. Allora cerchiamo di capire un po' a che punto è, insomma, tracciamo un po' un percorso per capire dove ci stiamo dirigendo, quali sono le problematiche più importanti, con Riccardo Colombani, segretario generale First CISL. Buongiorno, benvenuto.
Buongiorno, grazie.
Buongiorno. Insomma, non ci si ferma da questo punto di vista nemmeno del 2024, questo è un dato di fatto, però vorrei capire se la situazione sta peggiorando da questo punto di vista, Colombani.
Purtroppo ci sono previsioni di ulteriori chiusure di sportelli nella seconda parte dell'anno. Il timore è che si ripeta quasi esattamente il 2023, che ha registrato un calo di ben 826 sportelli. Primo trimestre, al netto diciamo di quelle aperture che, come lei sottolineava, sono state ricavate all'interno di sportelli già esistenti del gruppo Biper, il calo è di 97 sportelli, un numero superiore al primo trimestre del 2023. Quindi questa tendenza ovviamente si conferma in pieno anche quest'anno. Il timore è ovviamente che ci sia una emarginazione delle persone che non sono in grado di utilizzare i canali digitali. Questo è attestato dal fatto che, pur essendo aumentato il numero delle persone che utilizzano i servizi bancari digitali, la distanza che ci separa dai paesi a noi comparabili, quindi cito in primo luogo la Francia ma anche la Spagna, fa sì che soprattutto le persone diversamente giovani siano veramente in grande difficoltà. Chiude lo sportello, non c'è la capacità di utilizzare servizi bancari online e qui si crea un fenomeno di emarginazione.
Peraltro, esatto, peraltro ci sono persone anche di età più avanzata che non hanno fisicamente un PC, un computer, no? Al di là di non saper usare, ma non tutti hanno a disposizione gli strumenti digitali, quindi automaticamente c'è la problematica di non avere proprio a disposizione un servizio. E peraltro a livello di città, di paesi, questa desertificazione, immagino, però glielo chiedo, riguarda più i paesi piccoli, quindi dove effettivamente poi è anche più complicato potersi muovere se non si hanno degli agganci, se non si ha qualcuno che magari ci può accompagnare in un paese vicino, se non si ha un PC a disposizione. Ecco, anche questa riflessione mi viene in mente.
Sì, a parte il fatto che ci sono alcuni servizi che rendono indispensabile la fisicità, no? Penso a tutti, certo, i servizi di consulenza in materia di investimenti. È chiaro che ovviamente le nuove tecnologie impattano anche sul sistema di pagamenti ed è normale, no, che si modifichi, diciamo, il modello di servizio delle banche, ma la fisicità delle banche è indispensabile per i servizi di consulenza. Lei in premessa ha detto che ovviamente ci si occupa sempre più di private banking e questo è un altro di quei fenomeni o subfenomeni che stiamo indagando attraverso la distribuzione del territorio, come stanno sul territorio le banche prediligono la consulenza in materia di investimenti a famiglie e abbienti. Il private banking questo sta a significare.
Sì.
Il tema che lei sottolineava anche della quali tipi di comuni, quanti abitanti, in una prima fase hanno chiuso gli sportelli bancari nei comuni montani, nelle aree interne, ma sempre di più stanno chiudendo gli sportelli bancari in comuni più popolati, tant'è che noi abbiamo oltre quasi 4 milioni e 400 mila persone che abitano in comuni che sono sprovvisti di sportelli bancari, ma ve ne sono 6 milioni e 60 mila che abitano in comuni che hanno un solo sportello bancario e quindi sono a rischio desertificazione assoluta, e vi sono tantissimi comuni che hanno diverse decine di migliaia di persone che abitano in quei comuni. Quindi diciamo che il fenomeno si sta ulteriormente aggravando e la preoccupazione è che nella secondo semestre di quest'anno registreremo la chiusura purtroppo di centinaia di sportelli, e purtroppo sembra non avere fine questo
fenomeno. Lei ha detto una cosa fondamentale, al di là poi della praticità della questione, no? Voglio dire, uscire, andare a prelevare a un bancomat, ma proprio la fisicità nel rapporto con le persone che poi sono all'interno della nostra filiale. E questo si collega anche, mi perdoni, magari non so se ho un volo troppo pindarico, ma credo che comunque c'entri, riguarda anche il fatto che parliamo spesso dell'educazione finanziaria bassa, diciamo, no? In Italia siamo ancora un po' a livelli bassi,
purtroppo è così.
Ecco, però se non abbiamo neanche la possibilità di confrontarci con delle persone che invece ci possono aiutare, perché manca proprio, no? la filiale, certo, con chi di dovere, ma ancora di più potrebbe peggiorare anche quell'aspetto, no? il nostro modo, la nostra capacità di gestire il denaro, al di là poi della fastidio di non avere uno sportello bancomat vicino a casa. È d'accordo?
Sono perfettamente d'accordo, e lei avrà registrato che ovviamente vi sono degli studi o degli input che arrivano ad esempio da Enrico Letta, ma anche dallo stesso Mario Draghi, di poter utilizzare e mobilitare il risparmio privato per canalizzarlo verso l'economia reale. È una proposta, tra l'altro, che questa federazione, questa organizzazione che rappresento ha fatto ben 2 anni fa. Noi abbiamo l'esigenza di canalizzare il risparmio delle famiglie verso l'economia reale, certo a determinate condizioni, quale ovviamente la garanzia integrale dell'investimento fatto dalle famiglie con certi limiti temporali di ammontare, ma la precondizione è che le persone siano educate da un punto di vista finanziario.
Esatto.
Ecco che serve un'educazione finanziaria e un'educazione digitale. Gli intermediari finanziari, in primis le banche, dovrebbero quindi agire proprio in quella direzione, perché potrebbe anche rivelarsi una situazione win-win, cioè una situazione nella quale attraverso l'educazione finanziaria, attraverso l'educazione digitale, le banche, che sono ovviamente delle imprese, potrebbero avere anche dei ritorni, anzi li avrebbero sicuramente anche in termini economici. Cioè, anziché vedere, come generalmente accade, trimestre dopo trimestre, e quindi questa microefficienza non solamente a livello di singola impresa, ma perimetrata da un punto di vista temporale, bisognerebbe avere uno sguardo un po' più lungo.
Già.
E il tema dell'educazione finanziaria è un grande tema, che ci vede da sempre impegnati. Fortunatamente le autorità, le istituzioni si stanno impegnando in quello, ma secondo noi il salto di qualità si realizza attraverso l'impegno vero degli intermediari finanziari,
che
dovrebbe arrivare ad applicare un modello di consulenza dichiaratamente su base.
Guardi, in realtà, vede, questi interventi in radio, nella trasmissione, servono davvero proprio come confronto per questo, perché in questo momento mi è venuto in mente il collegamento diretto con il tema educazione finanziaria, parlando della desertificazione bancaria che è in crescita, perché se noi diciamo abbiamo bisogno di più interlocutori che possano dialogare con le persone per far capire come correttamente gestire il denaro e quali sono gli aspetti da tenere a mente, ma se eliminiamo le persone e si pensa che attraverso solo la tecnologia si possa gestire tutto in privata sede e con il fai da te, insomma, stiamo facendo proprio sembra quasi un ossimoro, no? Cioè, da una parte vogliamo aumentare la capacità di comprensione delle persone, dall'altra, in questo modo, forse indirettamente, ma si fa, stiamo abbassando invece il livello. Questo è importante e la ringrazio, perché non ci avevo mai pensato, perché ho parlato più volte della desertificazione bancaria, ma insomma, quindi ripercorreremo ancora anche questo aspetto, e mi avete dato un ottimo spunto, spero di averlo dato anche ai nostri ascoltatori. La ringrazio per questo quadro, ci sentiamo presto. Riccardo Colombani, segretario generale First CISL, ho imparato anche una cosa in più, e come vedete le cose vanno collegate, quindi ritorneremo anche su questo doppio binario. Tra poco torniamo dopo una breve pausa, restate con noi con Next Economy su Giornale Radio, la radio libera di informare.
Next Economy, l'economia analizzata a 360 gradi da Manuela Donghi.